Laser.
Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, in un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
Ha scritto così qualche mese fa la Commissione europea, in un documento che punta a mettere la cultura al centro delle politiche dell'Unione Europea. L'obiettivo è chiaro: puntare sulla cultura in un momento di estrema fragilità politica, in una fase storica dove sono ormai saltati molti punti di riferimento. L'Unione Europea comprende la maggior parte dei paesi europei, anche se non tutti. Tutto ciò che la riguarda è quindi rappresentativo di quello che succede in Europa. Per questo motivo, a volte parleremo di Europa, altre volte di Unione Europea. Ma il discorso sarà sempre lo stesso. La domanda comunque è semplice. Riuscirà la cultura a salvare l'Europa? A ridare al nostro continente quella centralità che dal punto di vista politico e geopolitico ha ormai perso da tempo? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
È indubbio che se noi ci basiamo sullo scenario geopolitico e su quello internazionale, l'Europa risplende per la sua non presenza, per la sua assenza. È difficile per il cittadino, ma anche per l'osservatore, capire, catturare la presenza dell'Europa in un contesto come quello iraniano, prima quello che riguardava Gaza, ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, pensiamo ai vari scenari che sono susseguiti negli ultimi 15-20 anni o anche prima, dove l'Europa è sempre stata assente o ha giocato un ruolo di rimessa, di rincorsa rispetto ai grandi protagonisti, le grandi potenze, prima di tutto naturalmente gli Stati Uniti e altre potenze regionali. E quindi da quel punto di vista è indubbio, se uno guarda quel contesto internazionale, l'Europa è assente e il quadro è un quadro fosco per chi crede nell'Europa, evidentemente. Però c'è anche il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è quello che l'Europa non è un monolite, ma l'Europa si comporta diversamente, a diverse regole del gioco, a seconda dell'area in cui opera. Perché se l'Europa è assente in Iran ed è, come dire, evanescente, al tempo stesso l'Europa è quella entità che è capace di mettere al tavolo le big tech. E quell'entità capace di regolare lo spazio digitale, unica peraltro nel mondo, e quell'entità in cui in maniera molto silenziosa, anno dopo anno, si è praticamente completata l'unione monetaria. Ci sono ora 21 paesi che hanno l'euro, 21 su 27. E questo, come dire, è passato quasi in sordina. Quest'anno, a gennaio, è entrata la Bulgaria nell'area euro. E poi pensiamo all'attrattività dell'Europa. L'Ucraina vuole entrare in Europa. La Gran Bretagna, che dall'Europa, lo sappiamo benissimo, è uscita con fragore, ormai quasi, beh, referendum quasi 10 anni fa, uscita effettiva qualche anno in meno, beh, un sondaggio dell'altro giorno ha mostrato come il 50%, la maggioranza assoluta dei britannici, voglia ora ritornare in Europa. Attenzione, non nel mercato unico, non nell'unione doganale, ritornare nell'Unione Europea. Ecco, quindi, quando si parla di debolezza dell'Europa, sì, ma è la risposta. E il ma è comunque rimane molto significativo.
Edoardo Bressanelli ci ha messi subito in guardia. Ogni fenomeno, di qualsiasi natura sia, va osservato, analizzato da tutti i punti di vista. La debolezza dell'Europa è cosa appurata, ma appunto, ci sono dei ma. Cerchiamo invece di guardare questa vicenda in una prospettiva storica. Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, è oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
Senza dubbio molto debole, però dobbiamo anche aggiungere che una volta la forza dell'Europa era dovuta alle potenze coloniali europee, principalmente la Gran Bretagna e la Francia. Quell'Europa potente per via di due o tre o quattro stati, è comunque in decadenza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e cioè dalla crescita da una parte dell'Unione Sovietica e poi degli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è anche la crescita spettacolare dell'economia cinese, che forse verrà anche raggiunta dall'economia indiana. E dunque si arriva a un mondo dove non c'è più solo una grande potenza, come alcuni pensavano nel 91, quando l'Unione Sovietica è sparita, e cioè che ci sarebbe stato un egemone mondiale. Invece non c'è più un egemone mondiale, e dunque siamo in una situazione di flusso in cui sarebbe bene se l'Europa riuscisse a coordinare le varie politiche tra gli stati europei e arrivare almeno a una volontà unitaria per avere un certo peso globale.
Peso globale che oggi l'Europa, ci ha detto lo storico Donald Sassoon, non ha più. Ma ancora, nonostante questa chiara fragilità, debolezza, il vecchio continente un suo peso sembra comunque mantenerlo. Ce lo spiega molto bene Giampaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
Innanzitutto direi che occorre distinguere un po' i piani, perché sicuramente su un piano strettamente geopolitico e di influenza sulla arena mondiale, l'Europa appare come debole, divisa di fronte alle grandi potenze e di fronte anche ai grandi problemi. Sotto altri profili, noi vediamo invece che l'Europa mantiene una sua importanza rilevante, significativa. E sono i profili delle idee, sono i profili dell'innovazione, sono i profili dei valori, sono i profili della riflessione sul reale. Quindi direi che l'Europa manifesta in questo frangente quella che è una sua caratteristica che ormai ha da almeno un paio di secoli, sicuramente almeno un secolo, cioè una fragilità strutturale da un punto di vista strettamente politico e un grandissimo rilievo invece dal punto di vista delle idee, della cultura, dei valori. Se noi guardiamo anche una potenza come gli Stati Uniti, vediamo che è totalmente debitrice ancora oggi della cultura europea. E così anche se guardiamo paesi molto distanti come la Cina o il Giappone, vediamo che l'influenza del pensiero europeo e dei modi di pensare e del punto di vivere europei sono estremamente significativi. Un solo esempio, il diritto cinese che la Cina si è data per qualche modo entrare sulla scena mondiale, è un diritto che deriva in maniera proprio voluta dal diritto romano. Quindi un'Europa, come spesso capita, fragile e potente a un tempo.
A pesare sulla fragilità europea ci sono sicuramente le divisioni politiche tra gli stati, di volta in volta tra i singoli governi, che ne fanno parte. Edoardo Bressanelli.
È indubbio che l'Europa, l'Unione Europea, è un organismo straordinariamente complesso. 27 stati membri, 27 stati membri diversissimi tra loro e possibilmente o probabilmente, se si andrà avanti con l'allargamento verso il 2030, avremo un'Unione Europea ancora più diversa. C'era quel motto che caratterizzava l'Unione in previsione dell'allargamento del 2004, l'allargamento verso l'Europa centro-orientale, che era uniti nella diversità. Ecco, quella era la scommessa. Diciamo che talvolta questa scommessa l'abbiamo persa. L'abbiamo persa perché l'Unione nella diversità non c'è stata, ha vinto la diversità. Altre volte invece ha vinto l'Unione. E come si spiega questa differenza? Beh, si spiega con le regole del gioco. Perché ovviamente in una struttura così complessa le procedure, le regole, le istituzioni contano tantissimo. E se le istituzioni non sono giuste o non sono aggiornate alle sfide che il mondo ci dà, allora è un problema. Pensiamo, e questo è l'esempio classico, ma è anche il più importante per ovvie ragioni, al potere di veto, alla unanimità in consiglio. Ecco, è chiaro che una comunità europea a 6, a 9, a 12, a 15, in Europa occidentale, poteva anche funzionare con l'unanimità in consiglio, ma è evidente che un'Europa a 28, adesso ovviamente a 27, con il veto non può funzionare, perché basta un Orban per fare saltare tutto. Ecco, allora regole nuove, un aggiornamento dei trattati, specifico, puntuale, forse è davvero il momento di farlo.
Affascinante però osservare come in realtà, anche quando parliamo di divisioni e nonostante i problemi endemici, come in realtà il quadro possa cambiare in base al punto di vista che adottiamo. Lo storico Donald Sassoon.
Ci sono meno differenze oggi di prima. Se uno pensa a De Gaulle e la Germania e la politica che ha fatto De Gaulle, che non era una politica unitaria, era una politica decisamente francese, ma abbiamo anche d'altra parte il fatto che c'è una crescita in tutta Europa di partiti politici che sono anti-europei, ma non solo c'è la crescita di un populismo di destra anti-europeo, ma c'è anche il fatto molto grave che la Gran Bretagna, uno dei paesi principali, uno degli stati principali dell'Unione Europea, è uscita già da quasi 10 anni.
Fino a pochi anni fa, nonostante debolezze e divisioni, l'Europa era una specie di isola, una piccola isola felice, in un mondo interessato da molteplici conflitti armati. Oggi le cose stanno cambiando, ma in fondo questo cambiamento, se osservato in prospettiva storica, non ci deve stupire più di tanto.
Beh, appunto è quello che noi storici stiamo ancora litigando sulle cause della Prima Guerra Mondiale. Dunque figuriamoci se siamo in grado di prevedere quello che succederà. No, non siamo in grado di sapere quello che succederà. Possiamo solo dire questo era già successo, ci sono stati problemi prima. E naturalmente la storia dell'Europa è una storia terribile, una storia di guerre. La Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, prima ancora nell'Ottocento c'erano le guerre napoleoniche, c'era la guerra di Crimea con la Russia. Questo non è mai stato un continente tranquillo e pacifico, è sempre stato un continente in subbuglio. Anzi, il momento di più grande quiete è stato quello dal 1945 fino a, beh, se vogliamo, la crisi Jugoslavia con Kosovo, eccetera, ma anche soprattutto l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Questa è in un certo senso la prima guerra seria in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Ma torniamo alla nostra domanda di partenza. Riuscirà la cultura, riusciranno i valori nati in Europa a ridare al nostro continente centralità politica? I due piani sono sempre andati di pari passo? Il filosofo Giampaolo Azzoni.
Pensiamo al momento, all'antichità, indubbiamente la cultura greco-romana per quasi 1000 anni ha in qualche modo associato i valori, la cultura e il peso geopolitico. Poi c'è stato un lungo altrettanto periodo in cui abbiamo avuto altre potenze che si affacciavano. Pensiamo che per una parte non piccola della storia umana le culture non europee, pensiamo alla cultura del mondo arabo, ha minacciato seriamente l'Europa nella sua presenza. Poi è ritornata una grande in qualche modo unione di queste questi due aspetti nel XIX secolo, ma già nel XVIII. Poi progressivamente è andata diminuendo. Pertanto diciamo che spesso nella storia c'è stata questa dissociazione.
In qualche modo però il piano culturale, quello dei valori, anche se non da sempre forza politica all'Europa, le ha ormai consegnato un ruolo guida che rimane, che non si può cancellare.
Tutte le potenze si richiamano per far valere le loro ragioni a quell'enciclopedia tipicamente europea del diritto, quella di valori come la giustizia, come la scienza, il progresso, lo sviluppo, l'arte, la cultura, l'istruzione, la sanità progressiva. Diciamo che tutto quel patrimonio tipicamente europeo è un patrimonio che è alla base delle ideologie che i vari attori rivendicano. Se noi poi andiamo a vedere anche quelli che sono i programmi delle università nel mondo, noi vediamo che la presenza delle idee tipicamente europee è ancora altissima, fortissima. Ovviamente di fronte a questa grande potenza che è frutto di una storia di 3.000 anni dell'Europa, che ha intersecato le culture più varie, dalle culture dell'antica Grecia, a Roma, al cristianesimo, l'ebraismo, il rinascimento, l'illuminismo, bene, di fronte a questa cultura così ricca che ha disseminato in tutto il mondo, indubbiamente è vero che peso da un punto di vista dell'agone politico e anche rispetto ai grandi problemi, il peso è un peso ridotto.
E a proposito di valori, di principi, anche quello della democrazia non può che essere associato all'Europa. Il politologo Edoardo Bressanelli.
Se noi guardiamo agli indici sulla qualità della democrazia, fatto da organizzazioni come VDM, come l'Economist Intelligence Unit, come Freedom House, beh, noi notiamo una cosa che è, come dire, costante attraverso tutti questi indicatori, questi indici. Se c'è una regione al mondo dove la democrazia regge, funziona meglio, con tutti i difetti, con tutti i limiti, con tutte le timidezze del caso, questa è proprio l'Europa. E nell'Europa gli stati dell'Unione Europea. Cioè, in un contesto in cui democrazie storiche come quella statunitense arretrano per i motivi ovvi che non sto nemmeno qua a citare, l'Unione Europea continua invece a rappresentare da quel punto di vista un bastione della resilienza e della resistenza democratica. La cultura, la democrazia, i diritti, ecco, si costruiscono e non dimentichiamoci che per costruire questi spazi l'Unione Europea dispone di un budget tutto sommato ancora adesso molto limitato. Le negoziazioni del budget pluriannuale che si stanno svolgendo ora, beh, si pensa a un budget che è l'1,27% dei prodotti interni lordi degli stati membri. Quindi ecco un budget che rimane limitatissimo.
Le società con un alto livello di partecipazione culturale sono più aperte, tolleranti, democratiche ed economicamente robuste. Il consumo di cultura è un ottimo antidoto contro l'odio. La partecipazione in attività culturali aumenta la probabilità di partecipazione alle elezioni, di volontariato e di coinvolgimento in attività comunitarie. Contribuisce anche alla coesione sociale e territoriale, così come alla resilienza. In un'era di cambiamenti rapidi e complessi, di tensioni geopolitiche, di manipolazione dell'informazione e interferenze dall'estero, di movimenti antidemocratici, in un'era di crisi climatica e di cambiamenti tecnologici, l'Europa deve riconoscere e valorizzare il potenziale della cultura per affrontare tutte queste sfide. Una bussola culturale per l'Europa, Bruxelles, 12 novembre 2025.
Ecco, questo era il nostro punto di partenza. La Commissione europea, che qualche mese fa prova a indicare una possibile via per ridare centralità all'Europa in un momento di terremoto politico, quando è saltata addirittura la storica alleanza con gli Stati Uniti a causa di Trump. Sfruttare il potenziale culturale. Come abbiamo sentito, non c'è una sola interpretazione, anche perché la strategia di puntare sulla dimensione culturale richiede tempo. richiede di lavorare dal basso sulla cittadinanza. E richiederebbe poi che questo lavoro dal basso si possa in qualche modo agganciare alla dimensione politica, dove ci sono coloro che prendono le decisioni. In questo processo dovrebbe avere un ruolo chiave la questione identitaria. Ma qual è oggi l'identità europea? Edoardo Bressanelli, politologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra.
L'identità europea rimane quello che è stata negli ultimi decenni, nel senso che l'identità europea, che ne vuole essere, diciamo, i federalisti, evidente, non si può sostituire alle identità più forti, non si può sostituire nel breve termine, poi nel lungo termine, come diceva Keynes, saremo appunto tutti morti e lo vedranno altri. Però, diciamo, è evidente che l'identità europea rimane un'identità composita, in cui i cittadini e le cittadine hanno multiple identità che coesistono. Quindi si è europei, si è italiani, si è magari appunto milanesi o altro. Ecco, la cosa però che, se vogliamo, interessante o preoccupante rispetto alla creazione di un'identità europea è il ritardo di alcune delle istituzioni che queste identità dovrebbero concorrere a rafforzare. Pensiamo ad esempio, potrei fare diversi esempi, ma ne faccio uno su tutti, pensiamo ad esempio ai partiti politici europei, ai cosiddetti europartiti. Insomma, se manca qualcosa nell'Unione Europea, questi sono proprio i partiti politici che esistono, che hanno fondi dedicati e peraltro sempre maggiori e che tuttavia sono assenti dal dibattito pubblico. Sì, magari sentiamo parlare di affiliazioni di partiti nazionali al Partito Popolare Europeo, al Partito Socialista Europeo, ma sono, come dire, giochi di potere di palazzo, si potrebbe quasi dire. Ecco, questi partiti sono assenti nella vita concreta delle persone.
L'Europa, suggerivamo, dovrebbe partire dai suoi cittadini, ma forse lo sta già facendo. Giampaolo Azzoni, filosofo e docente all'Università di Pavia.
L'identità europea è un'identità essenzialmente culturale. In qualche modo è aliena allo stesso concetto di nazionalismo, è contraria a ogni tipo di razzismo. È un'identità che è un riconoscersi in una tradizione culturale, in alcuni valori che mettono al centro la persona nelle sue dimensioni relazionali. Ecco, direi pertanto che Europa è Occidente, la fioritura della persona umana nella comunità in cui questa persona si trova a vivere. Quindi la grande importanza che fino da 2500-3000 anni fa ha avuto in questo angolo di mondo la persona umana, che non è mai stata considerata un mezzo, ma un fine. Questo è il cuore, ha avuto i suoi momenti nella grande fioritura greca, romana, nell'umanesimo rinascimentale, nell'illuminismo. Non è lo Stato, non è l'economia, non è la forza, ma è la persona umana che l'Europa e l'Occidente hanno messo al centro. Occidente è un termine che rende conto dell'espansione dell'Europa in altre parti del mondo, non solo quelle che geograficamente identificano l'Europa, perché ha questo di peculiare oltretutto la cultura europea, che non è una cultura che sia etnicamente connotata, geograficamente connotata, non è una cultura identitaria da un punto di vista etnico e geografico. La cultura europea è effettivamente una cultura per sua natura inclusiva e aperta da altre aree del mondo. Ecco che quindi il termine Occidente ha gradualmente sostituito il termine Europa proprio perché la cultura europea è andata in altre aree del mondo. Pensiamo le Americhe, pensiamo l'Oceania, ma anche alcune parti dell'Asia potrebbero essere in qualche modo ricondotte a una dimensione europea, quella che ha le sue radici nell'antica Grecia, in Roma, nel contributo dell'ebraismo, nel Rinascimento, nel Medioevo, nell'Illuminismo, nei valori costituzionali.
Ma ancora una volta, se cambiamo prospettiva, vediamo il quadro sotto una luce diversa. E questo è importante, perché ci conferma un'altra volta come alla nostra domanda di partenza, la cultura salverà l'Europa? Alla nostra domanda non ci sia una risposta univoca. Ancora Donald Sassoon, storico, allievo di Erik Hobsbawm, uno dei più importanti intellettuali del secolo scorso, è oggi professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra.
La dimensione culturale è stata abbandonata parecchi anni fa agli Stati Uniti, che sono diventati il più grande produttore di materiale culturale. L'altra cosa, mi ha accennato alla questione dei diritti umani. Tra le varie crisi di oggi c'è la crisi dei diritti umani, che chiaramente non sono rispettati né in Ucraina e soprattutto non sono rispettati nel Medio Oriente, soprattutto da parte di Israele e dai loro alleati americani. E questo naturalmente disturba moltissimo. Abbiamo appunto il caso di un presidente degli Stati Uniti che ha fatto cose assolutamente incredibili, dire che voleva la Groenlandia e poi di dire che il Canada dovrebbe essere il 51esimo stato degli Stati Uniti, cose che non hanno assolutamente nessun interesse né dal punto di vista elettorale, soprattutto nessuno dal punto di vista politico. E poi recentemente la critica verso il Papa, sono cose che non succedono dall'Ottocento in poi. Insomma, siamo dunque in una situazione molto bizzarra in cui lo Stato importante, che sembra essere quello più calmo, che vorrebbe una pace mondiale, è la Cina comunista e non la democrazia americana, cose che sarebbero state imprevedibili 20 anni fa.
L'unico punto fermo, l'unica cosa certa, è la forza di alcune idee. Il peso di alcuni principi che sono nati qui. Questo c'è, questo rimane, nonostante da tempo non si traduca più in centralità politica.